Qui ufficio centrale per la segretezza. Si trasmette la seguente informativa a diffusione esclusiva. Classificazione riservatissimo. Ci risulta che il già attenzionato Gianluca Nicoletti, dopo 10 anni di spostamenti senza meta apparente, abbia abbandonato la terraferma. In un deposito bagagli della stazione marittima è stata trovata una sua borsa con degli effetti personali. Le nostre fonti lo danno per imbarcato a nottetempo su una nave da crociera. Forse la cosa è riferibile alla donna che lo attende alla fine del suo viaggio. Pare sia convinto di poterle sfuggire, restando sempre a bordo a conversare con gli altri passeggeri, mentre la nave va. Perché nessun approdo sia l'ultimo. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Esistono le giornate di bonaccia e anche le giornate di stracca. Quei momenti in cui sembra che la gente non abbia poi voglia di far niente, dovrebbe essere lasciata in pace. Tiene lontano gli animatori, tiene lontano i baristi, tiene lontano le persone con il sorriso di circostanza. Se ne sta rincattucciata in degli angolini a pensare ai fatti propri, proprio come la donna che ho vicino a me. Ognuno di noi sembra non abbia niente da dire, ognuno di noi magari ha voglia di scambiare due chiacchiere, poi di raccontarsi dei pezzi di vita, anche se poi non tutte le vite sono raccontabili. Cominciamo da un viaggio che non ha nulla a che fare con questa nave, però, un viaggio che è in treno. E quando è stato questo viaggio?
Parliamo nello specifico del 12 aprile del 1998, io ero giovanissima.
Dove andavi?
Andavo a Udine, perché avevo conosciuto, io abitavo all'epoca, vivevo e studiavo a Torino, all'università, e facendo una borsa di studio negli uffici dell'università, così per tirare su qualche soldino, avevo conosciuto un bel ragazzo che faceva il servizio civile.
Udine, ci sono le caserme,
lui studiava a Bologna e viveva a Udine. Io l'ho conosciuto a Torino, perché lui faceva il servizio civile a Torino, io studiavo e vivevo a Torino. E quella Pasqua lì, appunto il 12 aprile del 98, io partì col mio treno da Asti.
A sacrificare l'agnellino?
Esatto. Dovevo praticamente scendere a Venezia e da Venezia aspettare la coincidenza per Udine, dove lui mi sarebbe venuto ad aspettare nel tardo pomeriggio.
Fin qua non c'è niente di particolare, quindi?
No, infatti quello che poi successe io lo scoprii dopo. Ero molto contenta di andare a fare questo giro a Udine, la mia famiglia non troppo, perché ricordo che mia madre, all'epoca io ero già maggiorenne, quindi appunto vivevo a Torino, ero tornata a Pasqua a casa nell'Astigiano, e dall'Astigiano partì perché volevo andare appunto a Udine. Mia madre mi disse: ma devi proprio partire il giorno di Pasqua, non c'è mai nessuno il giorno di Pasqua, cosa vai? Quindi litigai quasi.
Ma tua madre sapeva qual era l'obiettivo?
Assolutamente sì. Vabbè, ero comunque adulta, ero maggiorenne, cioè madre. E in ogni caso salì su questo treno ad Asti, per i primi momenti del viaggio niente di che. A un certo punto, quando mi trovai nella stazione di Verona, mi resi conto che questo treno non ripartiva per Venezia. 10 minuti, mezz'ora. E cominciamo a chiederci noi passeggeri che cosa stava succedendo. A un certo punto sento la voce dell'altoparlante che dice: un medico si rechi alla testa del treno. Però lì per lì nessuno ci fa caso. Le cose cominciarono a diventare strane quando praticamente staccarono un vagone del convoglio, ci fecero scendere tutti e salire su un altro treno per andare a Venezia. Quindi io arrivai a Venezia tardissimo e da lì dovetti aspettare ancora un treno che mi portasse a Udine.
Intanto il fidanzato è già andato a dormire a casa sua.
Cioè, sì, non era un fidanzato, era quello che oggi chiameremmo così, trombamico, però eravamo
un trombamico, quindi
eravamo molto, no, eravamo, stavamo
è rispinta
benissimo,
soltanto eravamo... da una pulsione carnale, non c'era altro,
no,
altro.
Non era solo una pulsione carnale,
vabbè, Pasqua,
stavamo
capisce.
Bene, però non eravamo,
vabbè, andare a trovarti questo amico, dai,
sì.
E lui quindi ti aspettava, qual era il luogo dell'incontro, dove doveva venire?
Udine, dovevamo trovarci proprio a casa sua, lui viveva ancora con i genitori, comunque aveva un piano tutto per sé.
Ah, quindi diciamo nella mansardina del ragazzo arrivava la fidanzatina,
sì,
con il lenzolino stirato, ricamato dalla mamma,
dalla mamma,
con la copertina, sì, tutto papà e mamma sotto che vi salutavano, andate
su. Casa molto grande, eh.
Sì, vabbè, comunque sempre con papà e la mamma che la mattina,
comunque,
facciate colazione assieme, ti guardavano, com'è andata?
No, così. Sì, no, 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 si passava poi tutta la giornata in giro, perché io non avevo ancora conosciuto quella parte di Italia, e quindi andavo.
Beh, comunque lui aspettava, tu eri già in ritardo di qualche ora, mi sembra di capire.
Assolutamente, però avevo forse, ecco, il primo cellulare della mia vita, e riuscii a chiamarlo, a dire guarda che io sono in ritardo, eccetera, e non capivo il motivo, non riuscivamo a capire come mai questo treno addirittura l'avessero avessero sganciato un pezzo, avessero ci avessero fatti scendere, eccetera.
Quindi con quanto ritardo sei arrivata?
Ma almeno, fai conto, io dovevo arrivare alle 6 di sera, sono arrivata alle 9.
Vabbè.
Assolutamente. E comunque, seppi dopo una settimana cos'era successo su quel treno e fui letteralmente sconvolta, perché scoprì che il motivo del rallentamento del convoglio, dello stop, dello sganciare il vagone, eccetera, fu causato dal fatto che trovarono un cadavere all'interno di uno dei bagni del treno, della prima classe del treno, perché era un pendolino, all'epoca si chiamavano ancora pendolini, era il pendolino che praticamente partiva dalla Spezia e arrivava a Venezia. E, non so se ti ricordi, in quel periodo, tra il 97 e il 98, tra il Piemonte e la Liguria ci furono parecchi omicidi.
Certo, come
che crearono un certo terrore.
Quelli di Bilancia, Donato Bilancia.
Noi, certo, noi stiamo parlando della terz'ultima vittima di Donato Bilancia, che però all'epoca non si sapeva ancora chi era, ci volevano ancora pochi mesi. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Not trying to be romantic. I hit it from the back just so you don't get attached. You bite my lip just for the taste. You're on your knees. I'm on the case. You take the heat. You wish there's grace. You say we're done, but here you stay. I'm so just scared I'll let you down. I'll stick around and you'll find out. Don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you.
La nave va. Gentili ospiti, chiunque voglia raccontare la propria storia può scrivere a lanaveva@radio24.it.
Certo è che aver sfiorato e lambito un serial killer, fatto parlare di sé tutto il paese, è pericolosissimo, che soltanto per qualche fermata di treno non ci ha sparato, non ci ha ammazzato, potevamo essere noi la sua vittima. Sono quelle cose che riescono a dare un senso, seppur malvagio, malevolo e dannato, a tutta un'esistenza. Quindi sul treno dove colpì una delle sue vittime, Bilancia.
Sì, sì, io ero sul treno con il cadavere.
Infatti. Aspetta un attimo, fammi fare una ricerca. Allora, continua, adesso vogliamo vedere. Ecco, 12 aprile 98, prese, sì, l'Intercity La Spezia Venezia, sul, sì, quale individuò una vittima a caso, Elisabetta, sì, Zoppetti, infermiera milanese. Milanese dell'Istituto Nazionale dei Tumori, di ritorno da una vacanza a Lavagna. Quando la donna andò al bagno, Bilancio la seguì, aprì la porta con una chiave quadrata che aveva con sé, la immobilizzò buttandole la giacca sul capo e le sparò. Scese quindi dal treno a Voghera, ne prese uno in direzione inversa, non prima di aver telefonato ai genitori da una cabina per fare gli auguri di Pasqua. Infatti era Pasqua.
Esatto, era proprio Pasqua.
Quindi, diciamo, potevi andare in bagno te, potevi essere te la vittima di Bilancio.
Se fossi salita prima, sì. Potenzialmente sì, assolutamente. Infatti, quando seppi le cose, una settimana dopo essere tornata da Udine...
Lei era salita a Lavagna.
Io sono salita ad Asti.
Quindi lei era salita prima?
Ad Asti, lei era salita molto prima, la ragazza.
Quindi l'aveva già uccisa, poi, probabilmente, quando sei salita a te.
Addirittura era già sceso, perché Voghera era prima.
Ah, era già
sceso. Quando io però non lo sapevo. Quando ho scoperto che c'era stato un cadavere e che ormai si era seminato il terrore, perché si pensava che fosse la stessa persona che aveva ammazzato tutti quegli altri, tra prostitute, metronotte, cambiavalute, praticamente Donato Bilancio ammazzò tipo 17 persone in meno di un anno.
Cioè, tra l'altro vedo che ti poteva capitare al ritorno, perché il 14 aprile ho ucciso un'altra, una prostituta.
Il 18 mi fa.
E il 18 un'altra ancora. Ne uccise
sì,
due
della stessa età.
Due nel giro
viaggiavano da sole. Sì.
Beh, erano un po' più grandi di te, però.
Poco, sì, avevano 7-8 anni, io avevo 24 anni, all'epoca loro ne avevano 30. E infatti sui giornali, perché poi questa, sulle prime pagine dei giornali questa cosa impazzava, dissero che l'identikit suo era donna con i capelli scuri che viaggiava da sola. Io i capelli neri, perlomeno da ragazzina avevo i capelli neri. E viaggiavo sola, io viaggiavo quasi sempre sola sul treno, quindi potevo essere tranquillamente una di loro, perché lui scelse a caso, lo disse poi successivamente, una volta che fu arrestato e confessò tutto, lui ammise che le vittime del treno, che erano state due, a distanza di 6 giorni, le aveva scelte per puro caso. Seguita in bagno, la chiave a 4 se l'era costruita lui, perché era bravissimo a fare lo scassinatore, il ladro, era bravissimo. E quindi potevo essere tranquillamente io. Ricordo che fui presa malissimo per tantissimo tempo, se non altro finché non venne arrestato, perché poi nelle settimane successive a questi omicidi si continuava a viaggiare sul treno. Mi ricordo che ci dicevano fate attenzione, dovete andare, non state sole, unitevi sempre ad altre persone, attenzione quando andate in bagno. Infatti mi ricordo che io mi facevo scortare in bagno, se andavo in bagno chiedevo ad altre donne o altre persone di stare lì perché avevo paura che lui, questa figura, entrasse nel bagno del
ma tu la notizia quando l'hai avuta?
Quando settimana dopo.
Ah, quindi tu hai passato felicemente la tua Pasqua col fidanzato?
Sì, io con mio amico sono passato.
Non inquinata, no. Diciamo, dalla scampata morte, capito?
Assolutamente, no, me l'avevo poi dimenticato. Certo, c'era rimasto il disagio di aver viaggiato così a lungo, di essere comunque stato tante ore sul treno, ma sai, che poi te lo dimentichi. Il viaggio di ritorno andò benissimo, io viaggiai ignara perché non sapevo ancora niente, quindi probabilmente di nuovo da sola, cioè, rischiando di nuovo.
Ma l'hai visto come una sorta di monito, di segnale?
No, io l'ho visto come uno sliding door, Gianluca. Ah. Perché se ci pensi è stato veramente una questione di casualità. Quelle due povere persone, ma tutti gli altri, perché poi non facciamo differenze, perché ammazzo tantissima gente. E quindi non va fatta una differenza, però era il caso. Lui non, a parte forse i primi omicidi in cui si era voluto vendicare di un amico, perché l'amico l'aveva tradito, lui dice che questo tradimento aveva scatenato le sue pulsioni, ma gli altri
beh, lui c'aveva problemi in famiglia, c'era questa madre che lo prendeva in giro, che lui faceva pipì a letto, lei metteva le lenzuola fuori per svergognarlo,
e non solo
il padre che lo sbeffeggiava davanti agli altri cugini, parenti, c'era il pisello piccolissimo.
Esatto, quindi... ma poi c'è anche un altro fatto che mi lega a lui.
Il pisello piccolo?
No, beh, il pisello piccolo...
No, che ne so, beh, legato al fidanzato.
No. Il fatto che lui passava, siccome i suoi genitori, loro erano di Potenza, però poi si erano trasferiti nell'Astigiano, a Nizza Monferrato, se non sbaglio. E la mia famiglia per tanti anni ha avuto un bar nel paese dove sono cresciuta, e mia madre è sicura di averlo visto più volte che veniva a prendere il caffè quando da Genova passava a salutare i genitori a Nizza Monferrato. Quindi probabilmente è stato più.
Quindi hai vari legami, veramente, per questo dice, le porte girevoli. Perché Bilancia è entrato e uscito nella tua vita in maniera indiretta più di una volta.
Ha lambito la mia vita, come sliding doors, infatti, perché se è stata solo una questione di porte aperte o chiuse, se ci pensi, no? Però non me lo sono più dimenticato. Non me lo sono dimenticato perché ho veramente avuto il terrore di essere io, come anche tante altre, perché non l'ho avuto solo io quel terrore. Sono passati tanti anni, ma avevamo paura. Noi donne che viaggiavamo comunque sole, che magari
tu viaggi spesso sola, sì.
Io sono una solitaria.
Ma da cosa è data questa irrequietezza, il fatto che ti devi muovere, allontanarti da casa?
No, credo che sia una questione mia, personale. Poi con questo ragazzo di carattere, con questo ragazzo
di Udine.
Udine. Abbiamo mantenuto comunque i rapporti per un bel po', e ancora per quello io andai spesso e volentieri dalle parti sue.
Ma quindi una transumanza stagionale, praticamente, tu andavi a Udine?
È durata qualche anno, in maniera comunque non occasionale, perché in realtà...
No, stagionale, nel senso che ne so...
Prima... Ah, sì, c'è stata una parabola, lui venne anche da me al mare...
L'inverno inverno-autunno a casa con...
No, l'inverno non ci si vedeva, ma...
Hai avuto dei fidanzati in loco?
Ma in quel periodo no, devo dire che fu un periodo felice perché ero da sola.
Periodo felice, con un fidanzato a Udine che vedevi una volta l'anno.
Sai, ma non ero un fidanzato, no, lo vedevo...
Vabbè, un trombamico che vedevi una volta l'anno...
Poi avevamo anche la passione per la musica, ci piacevano gli stessi autori.
Te lo potevi sposare, se ti piaceva.
No, non sarebbe, per carità, no, assolutamente no. Non sarebbe stato un buon matrimonio per niente. Però era una persona che aveva pochi anni in più di me, forse tre o quattro. Eravamo giovani tutti e due. Io lo andai a trovare a Bologna diverse volte, perché lui a Bologna aveva comunque abitava come universitario, quindi ci eravamo visti a Bologna, mi aveva fatto conoscere bene Bologna, anche molto bene, andavamo insieme ai concerti. Poi quando fu a Torino nel periodo del suo servizio civile facciamo tantissime cose, anche conobbi i suoi amici. No, è stata una di quelle cose, quelle parentesi di gioventù che non ho mai dimenticato.
Ma diciamo, però questo tipo di rapporti durano molto meno nel tempo, che ti vedi con una persona, lo conosci, lo vai a trovare, è stato un po' bene assieme, poi ognuno, il rapporto si diluisce, ognuno riprende la sua strada.
Beh, poi ognuno si è costruito la sua vita, lui credo abbia avuto dei figli, io anche, quindi non lo cerco, lui non mi cerca, però voglio dire...
Sai che c'è?
Sì, so che c'è assolutamente, ma se lo dovessi incontrare, posto che sia... ancora abbia le sembianze di chi era prima.
Cioè ci scapperebbe una ripresina?
No, non credo. No, no, no.
Ma non è triste rivedere le persone con cui si è condiviso amori, passioni, qualunque cosa, rivederle poi dopo degradate dal tempo?
No,
corrotte fisicamente.
Beh, non è che tutti si corrompono.
Spenta la. Sono passati 26 anni, figurati.
Sì, però.
L'effetto bilancia avrà pesato anche su di lui, capito? 26 anni.
No, l'ho pesato solo su di me. Comunque sono quelle persone che puoi anche rivedere dopo un sacco di tempo. E come se non fosse cambiato nulla. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
Gentili ospiti, vi invitiamo a una pausa caffè al bar al Ponte 6. Vi ringraziamo per la gentile attenzione e ancora una volta vi auguriamo il più caloroso benvenuto a bordo.
Non ero solo quando parlavo con questa donna. C'è un altro passeggero, un signore, forse tedesco. Il signore era avuto 50-60 anni. Ha bevuto fino all'ultima goccia su boccale di birra e adesso mi si è messo vicino e dorme. Dorme e sento in sottofondo il suo russare. Forse lui si annoiava, voleva sentire altre storie, o forse nemmeno capiva perché era tedesco. Ma la tua vita è costellata di, diciamo, presenze sporadiche però permanenti nel tempo, né altre, importanti.
Sì, sì, ma io coltivo i rapporti che voglio coltivare, li coltivo, perché sono, secondo me ci sono delle, non so, dei legami, possono crearsi dei legami. Che
alcuni lambiscono anche, diciamo, l'area dell'indicibile, immagino.
Assolutamente, anche lui,
Vabbè, indicibile, che vuol dire? Una storia giovanile, figurati.
Sì,
no, l'indicibile subentra quando ci sono altre persone in campo, capito? Vai a pescare a casa altrui, queste sono le cose che un po' si dicono.
Ma
meno
sai,
volentieri.
Sai Gianluca, la cosa importante è la chiarezza, secondo me. Perché sì.
Quando c'è chiarezza non c'è passione, mia cara.
No, non è vero. L'importante è
La passione nasce solo dal turbidume, non nasce dalla chiarezza quando in qua. Niente di limpido e passionale.
Tu hai parlato di andare a casa da altri.
Vabbè, era un modo di dire, uno entra nell'area della clandestinità, poi casa d'altri o fuori da un circolo di prestabilito con altre persone, dipende. Diciamo,
la clandestinità è sibrante, dopo un po' diventa qualcosa di ingestibile, diventa odorante.
Sì, se la porti nel tempo, ma centellinata in tempi episodici, in momenti episodici, la clandestinità è quello che dà sapore.
Sì,
comunque
è possibile, però anche lì bisogna essere molto chiari e mettersi d'accordo fino a che punto si può, diciamo.
Vabbè, raccontami ancora la tua vita, però, perché mi interessa.
Ti di questo bilancia?
Beh sì, bilancia non ti ha ammazzato, quindi alla fine è una rivocazione.
È morto,
così
è morto male, è morto di Covid, poverino. Poverino no. No, ho detto la parola più stupida che potevo dire, non era poverino.
No, poverino no.
No, ha avuto un contesto difficile, ma non è che tutti quelli che hanno un contesto difficile diventano serial killer,
Sì, sì, sì. Ammazzato anche un sacco di gente, 17 persone, di quelli almeno che si sa, di quelli che si sa, poi non sappiamo.
Ma io penso che ormai più o meno.
Sì, in effetti avrebbe avuto ragione di... Beh, si è beccato 13 ergastoli e rotti, capito? Anche se fosse sopravvissuto, non sarebbe sopravvissuto poi nella migliore delle maniere, capito? Ti è mai capitato di sentirti al posto sbagliato, questa volta senza rischiare la vita, magari in situazioni di imbarazzo?
Non per colpa mia.
Vabbè, quando è stato? Quella che ti ricorda, quella più cocente, quella che ancora ti fa male allo stomaco,
sì,
dici mannaggia.
Quando qualcuno mi ha frugato troppo nel privato, nella privacy. Ecco, lì è...
Ma cosa vuol dire entrare troppo nel privato? Farti domande?
Spiarmi.
Spiarti? Sei stata spiata?
Sì, sono spiata.
E come te ne sei accorta?
Beh, me ne sono accorta.
Me ne sono accorta,
è successo parecchi anni fa. Me ne sono accorta perché questa persona sapeva cose e diceva e riportava pezzi di frasi che io...
Ma vi frequentavate oppure lui l'hai saputo per via indiretta?
Frequentavamo.
Quindi tu frequentavi una persona che improvvisamente capivi che sapeva cose di te che tu non gli avevi detto. Che cosa è?
Quindi io ho dedotto.
Che è inquietante questo, molto inquietante.
Sì, ho dedotto che mi stesse spiando.
Beh, ti spiava attraverso mezzi digitali, che è una cosa.
Attraverso. Sì.
Beh, che è la cosa più semplice oggi. Ma usava sistemi di intrusione tipo.
Non particolarmente.
Se no, allora gli hai lasciato il telefono in mano te qualche volta.
Neanche, però. Io penso di non sapere tutto, che non mi sia stato detto proprio tutto. Però.
Perché lui ha confessato poi questa cosa.
Sì, beh, certo, davanti all'evidenza.
Ma fammi un esempio di cosa che tu. Qual è stato, diciamo, il passo falso che ha fatto? Che lui poteva continuarti a spiare senza dare traccia di sapere, e quindi tu potevi tranquillamente.
Ma io sono convinta che quando succede questa cosa, che qualcuno ti spia, poi questa persona vuole farti sapere che ti sta spiando per farti paura. E allora.
Ma fingendo di avere un intuito che magari.
Cioè, sì, siccome no, ti lancia dei piccoli segnali, siccome magari.
Fammi un esempio, dai, possibile.
Assolutamente. Io scrivevo della messaggistica con persone varie e mi è capitato di citare un cantautore.
Ma non con lui, con un'altra persona.
Rosso colore di Pierangelo Bertoli, me lo ricordo benissimo.
tu hai scritto a un altro uomo,
autore che
quando penso divento rosso colore.
Ho citata la canzone perché mi piaceva Bertoli, mi piace ancora, cioè, non c'è più ma mi piace ancora. E questa persona qua con cui stavo non conosceva assolutamente il cantautorato, ma assolutamente, come se io mi mettessi a ragionare di cose che non so. Di
no, io di musica non so nulla, non so esattamente.
Ecco, quindi quando mi riportò la sera stessa in cui io avevo mandato questa cosa al grosso valore, mi riportò il testo, dissi no, qua c'è qualcosa che non va.
Ah, per fare il tipo guarda il testo di questa canzone.
Sì, no, sai che c'è una bellissima canzone, ma è come se io improvvisamente...
Beh, ma è scemo, scusa, sì. Quello è chiaro.
No, non è scemo, voleva che lo sapessi. Come se io mi mettessi a, non lo so, a raccontarti di fisica quantistica che non so, sono
con cui ho parlato con una persona
completamente
fino a due ore fa,
incompetente, cioè nel senso come se io mi mettessi di punto in bianco a disquisire di argomenti di cui non solo non
e ti è bastato nulla. ti è bastato quel segnale?
No, avevo messo insieme anche altre cose,
potrebbe essere una coincidenza,
sensazioni.
Quindi aveva messo un Trojan nel tuo telefono, qualcosa di simile.
Ma oh, tutto possibile.
E beh, se come faceva, se no?
Io credo di sì, però tanto non era neanche più importante sapere il come.
O era entrato nel tuo telefono in qualche maniera?
Sì, qualche furto di password. Perché ad esempio io sapevo anche cosa scrivevi. Sai che tu su Facebook puoi selezionare il pubblico, no?
Boh, non so, non ci perdo più tempo.
E selezionando il pubblico tu puoi in qualche modo far vedere le cose solo determinate.
Ah, certo, questo lo vede questo lo vede.
Lui vide ciò che non era destinato a vedere, ma niente di come posso dirti, niente di.
No, vabbè, mica penso cose oscene.
Di pazzesco, però capii che aveva accesso ai miei dati, la mia rubrica del telefono, conosceva il mio traffico telefono, ma è una cosa che è successa già anni fa.
Ma vivevate insieme quel periodo? Quindi per possessarsi questa cosa
ci vedevamo tanto, cercavo di passare dei periodi insieme, di weekend.
Ah, ecco, beh, capito, magari mentre tu dormivi o ti facevi la doccia,
sì,
armeggiava sul tuo telefono,
cosa del genere. Sì.
Ma cosa era finalizzato questo? Una pura compulsione,
credo.
Ah, senza controllo. Ma cos'è? Sì, non si fidava di te, voleva avere l'esclusiva?
Può essere.
Te l'avrà detto, no? Avrà confessato poi.
Ma sì, ma tanto ognuno poi ha le sue motivazioni.
Beh, uno preso con diciamo in totale fragranza di quello che è anche un reato, ma di un'azione spregevole nei confronti di una persona con cui sta insieme, qualcosa avrà giustificato. Ero troppo geloso, ti amavo troppo.
Semplicemente.
Ma queste sono le cazzate che dice di solito un uomo.
Volevo capire se mi potevo fidare, cioè era proprio fatto nella maniera giusta. No, io non. Ma anche perché, sai, un conto se capita una tantum che tu ti trovi, magari non so, il telefono di qualcuno, dammi un'occhiata. E non va già bene.
No, a me non mi viene proprio l'istinto.
Ma perché sei sano?
Cioè mi dà fastidio, quindi, mi sento in imbarazzo.
Quando tu vedi, riesci in qualche modo a vedere, ad avere accesso alla chat di messaggistica di una persona, tu vedi tutto quello che scrive in entrata e in uscita, come se tu fossi quella persona.
Sì, è molto ambiguo proprio, tu capisci che tu solo sai. Se io ti mando, che ne so, un cuoricino, qual è il significato? Può essere buono. Va a spiegare invece da fuori, perché sai, c'è un'ambiguità totale nei rapporti. Perché oggi quando ci sono delle intercettazioni che escono a posteriori, poi la gente si scandalizza. Perché fuori del contesto tutto è reinterpretabile, quello è il problema.
Certo, ma poi è una violenza, secondo me, di tipo mentale molto forte.
Vabbè, però
tu entri nella...
Nello spettro infinito le violenze si possono subire, forse una delle meno cruente, te ne accorgi, lo mandi a quel paese.
Però poi dipende cosa finalizzi, ovvio, ma lo è, perché comunque è coercitivo, è un atto coercitivo.
Ma tu l'hai punito in qualche maniera o semplicemente interrotto?
Ma cosa finita, gli ho detto che secondo me era matto, cioè malato. Comunque una persona sana di mente che ha voglia di salvaguardare se stessa non fa questa cosa.
Ma non hai pensato, tu avresti potuto giocare con lui all'infinito mettendo messaggi che l'avrebbero disorientato?
No, ero troppo...
Era arrabbiata.
Una persona selvatica come sono io, come me, non può tollerare che qualcuno entri, ma nemmeno i miei genitori l'hanno mai fatto. I miei genitori sapevano che io ero una persona comunque... che si teneva le cose, però non hanno mai forzato la mia confidenza.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy d'angeur. La comédie d'un jour, à d'un jour ta vie.
La nave va.
Si sta rianimando la vita sul ponte, si sta rianimando la vita nei locali, scende la sera e si accende la gloria del festeggiamento sulla nave da crociera. Il tedesco continua a dormire e a russare accanto a me. La mia interlocutrice si è alzata, se ne va. Chissà quante cose che poteva raccontarmi non mi ha detto, chissà qual è l'indicibile la sua esistenza. Giustamente una donna riservata se lo tiene dentro. Mi racconta soltanto i contorni, mi mostra la cornice, perché il quadro segreto probabilmente spetta a qualcun altro. Ma hai mai fatto tu dei passi falsi, per cui nonostante...
No, mai.
Perché
mai.
Il fatto che tu sia circondata da persone alquanto discrete, qualcuno in realtà ha mangiato la foglia di qualcosa che non volevi che sapesse.
Cose di cui vergognarmi, no. Cioè, nel senso,
ma non fai niente, che devi vergognare.
Mentito ai genitori sicuramente.
Vabbè, ma adesso...
Infatti metto in conto che i miei figli facciano altrettanto con me, e gli ho detto, raccontate pure il balle.
Ma quello è fisiologico, che i figli mentano ai genitori.
Meno male, però li lascio libero arbitrio.
Diventa un'ossessione sorvegliare.
No, ma
i figli
lo fanno, cioè ci sono persone che io conosco personalmente che se non ci devono tracciare il percorso dei figli.
Ma chi lo fa con i figli lo fa anche con il marito, però.
Ma sì, perché scambi il possesso con quello che appunto dovrebbe essere.
Sì, però a parole siamo tutti bravi di questa cosa, non bisogna possedere le persone.
No, non l'ho mai fatto.
Poi alla fine ognuno di noi vorrebbe avere
le
catene, le manette, tutto ciò a cui tiene, compresi gli esseri umani, dai. Poi resistiamo perché siamo civilizzati.
Ma ci sono persone che magari hanno più propensione ad andare a scavare, io non ce l'ho. Non so, perché uno non mi interessa.
Vabbè, che non hai mai trovato persone che ti interessano molto, perché...
Non è vero, anzi, proprio perché magari una persona mi interessa tanto, non voglio scavare troppo nel suo privato.
Non vuoi scoprire gli altarini?
No, perché li abbiamo tutti.
Ma temi la delusione, però, allora, vuol dire?
No, non temo la delusione, non sono così curioso. Lo divento se magari capisco che mi stai raccontando una bugia o che mi ha in qualche modo tradito la fiducia. Ma attenzione,
non è possibile, tu sei la donna perfetta che dà spazio a tutto, dai.
Ma io sono la più imperfetta delle donne, delle persone, assolutamente.
Sì. Lo dice chi ambisce alla perfezione.
No, lo dico perché lo penso. Lo penso assolutamente. Sono molto molto perfettibile, e più vado avanti più ne ho consapevolezza.
Ti hanno mai deluso molto gli uomini?
No,
è sempre contenta e soddisfatta.
Anche perché laddove io sono rimasta delusa avevo tutti i segnali per rendermene conto.
Ma questo accade spesso, E qual è stata la delusione più bruciante? Lo stesso, senza mettere particolari, ti voglio rovinare la vita, perché poi qualcuno ci ascolta.
Sì, estemporaneamente, sì, assolutamente. Una persona alla quale io avevo detto, guarda che tutto quello che tu mi dici per me è verità, cioè io credo tutto quello che tu mi dirai. E questa persona, nonostante questa mia preghiera, disse, ma ti sembra che io... E infatti poi...
ma qual era il terreno della menzogna? Il suo essere libero sentimentalmente.
No, era la bontà del suo sentimento per me.
Vabbè, ma chi è che può dire onestamente, ti attesto la bontà del mio sentimento?
No, ma
che
ascolta,
ne sappiamo?
Se io non ti chiedo niente. Non ti chiedo nulla e tu di punto in bianco dici
ti amo fino alla follia.
Beh, una roba del genere, che io tra l'altro ho trovato anche molto molto demodé come approccio, perché è cazzata.
Vabbè, perché uno sa che alle donne fa piacere sentirsi odiare.
No,
figurati, dai. T'era detto bene, tu ci hai creduto, hai sbattuto gli occhi.
Non ci ho creduto.
Allora non è stato credibile, evidentemente.
Però come ti dici, cosa ti ho detto prima? Quando hai la delusione, però.
Ma perché non era un professionista, semplicemente per quello.
No, può darsi.
È un dilettante. Ma dai, il turlupinare o si fa in maniera professionale o non si fa, si lascia aperto.
Può darsi.
Ti sgamano subito, li trovo un professionista.
Cimentarsi in queste iperboli amorose, non c'è bisogno.
Guarda, gli uomini non si accontentano mai, non gli basta avere la piena disponibilità della lussura, che già è il massimo che può avere da una persona. Vogliono avere anche il fatto di scardinare la parte più intima del cuore di una donna, e quindi devono anche fare i seduttori, anche quando ormai è già tutto sedotto, capito? Forse ancora non hai capito bene che essere banali
e megalomani
sono appunto gli uomini.
Sì, un po' di megalomania, un po' di mania di grandezza, un po' di... Sì,
e quindi? Io ti vedo sempre con tutti questi uomini che fanno carte false per richiamare l'attenzione, poi tu li ghiacci, li seghi, tu mi hai spiato, vattene. Tu volevi uccidermi nel gabinetto, vattene. Tu mi hai mentito dicendo che mi amavi, figurati, io non ho bisogno di essere amato.
Guarda, questa storia di bilancio che mi ha colpito molto, c'è un perché se mi ha colpito molto, è veramente gran parte della nostra vita, anche se c'è gente che non lo vuole ammettere, però è dettato dal caso.
Sai quanta gente c'era su quel treno? Quante donne c'erano su quel treno quel giorno? Centinaia. Tu pensa se io raccogliessi tutte le loro storie e racconteranno ancora per anni ai loro amici, ai fidanzati, ai figli, ai nonni. Ieri nel treno il bilancio ha ammazzato una signora, capito? E sarà il momento epico della loro vita, aver lambito la pistola di bilancia o il pistolino.
Insomma,
di bilancia.
Io per tanti giorni mi svegliavo nella notte, con un po' con l'angoscia di questa cosa.
E sognavi di essere te in quella tua letta uccisa?
No.
Poi uccisa in maniera terribile, brutale, ha buttato un cappotto addosso
tutte e due.
Gli ha sparato.
Le ha sparato perché era un vigliacco, cioè ha messo la giacca sopra la testa perché era un vigliacco, alla fine era un vigliacco, non aveva il coraggio.
Coraggio, uno che ammazzava donne indifese, cioè tutta questa
donne, persone indifese, perché ha ammazzato tutte persone che non c'entravano nulla, quello forse appunto secondo la sua mente malata, il primo c'entrava qualcosa perché era un amico che l'aveva tradito.
Sì, ma
lei comunque non è che ammazzi tutti quelli che
era una sua crudele e diabolica quanto criminale maniera per trovare quella soddisfazione, quella gratificazione che non trovava nei rapporti consueti, doveva uccidere.
Un risarcimento di quello che aveva subito.
Sì,
però.
Ma lui provava un suo piacere personale nel farlo, come tutti i serial killer uccide, perché quella è la metafora per lui più potente per provare qualcosa, qualche sensazione, e lo fa sempre nelle stesse condizioni, perché quello diventa, diciamo, la sua parafilia, e questo era per bilancio. Vabbè, ti è andata bene, guarda, meglio essere la parafilia dello spione o del finto innamorato che essere la di bilancio. Vabbè, ti auguro una bella crociera e piena di incontri, e ti auguro di scendere con le tue gambe e non essere trovata galleggiante, quindi,
no,
alla deriva. Grazie, buon viaggio, alla prossima.
Ciao, buon viaggio a te, ciao.